Grazie.
Sì.
Vieni da dentro, Monica. Democraticamente, Monica. Ovviamente molti di me sono importante la formula per marcia per le soci, oggi per il 29/4/2010 alle ore cominciamo. Per fare assemblea dei soci non può essere cadere. No, 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 è Buonasera a tutti, benvenuti all'assemblea dei soci del WF Caserta. È la prima, è un'assemblea molto importante questa qua, perché è la prima assemblea del WWF secondo nuova organizzazione per quanto riguarda lo statuto nazionale. Seguiremo quindi un canovaccio speciale, proprio come il protocollo ci richiede di proseguire. Aspetta un attimo che c'è una telefonata.
Chiedo scusa, c'è un problema alla caldaia, non solo all'oce.
E comunque, prima di iniziare per quanto riguarda l'aspetto quello del cerimoniale, allora mio padre buonanimo mi insegna tante cose, tra cui anche il rispetto della natura, ma soprattutto mi insegna della buona creanza. E quindi io direi che per prima cosa dobbiamo ringraziare Ciro, che è il responsabile della protezione civile di San Nicola alla Strada, oltre che il sindaco di San Nicola che si scusa, ma veramente mentre aspettavo voi ci ha fatto la telefonata molto accorata, dico scusate ma non posso esserci, ma vi prego di considerarmi tra di voi, ma soprattutto lui spera che questo sia l'inizio di un lungo percorso di collaborazione, o meglio di rafforzamento della collaborazione tra WWF Caserta e Comune di San Nicola alla Strada. Io spero, vorrei che ci due parole.
Sicuramente, due anni fa, mi sembra, o tre anni fa. E ci stiamo cercando anche, quindi non ricordo bene il giorno. Ho avuto la possibilità di visitare l'Oasi di San Silvestro con dei vostri esperti.
Eccolo là.
E sinceramente sono rimasto così emozionato quella giornata che io ancora a distanza di anni non riesco a dimenticarla. E ho detto che peccato che ci siamo solo io, mia moglie, mio figlio, e non ci sono i volontari della protezione civile, i ragazzi. Io faccio un lavoro che è abbastanza antipatico, mi occupo di sicurezza anticrimine in posto italiano, quindi pedopornografia, lavoro molto, molto brutto e quindi controllo della security in posto italiano. Per disintossicarmi faccio il volontario, quindi il volontario lo faccio nella protezione civile.
Come noi.
Esatto. però sono sincero, non mi lamento, è diventata questa un'azienda, il mio lavoro forse è diventato una cosa che faccio. Il lavoro più importante è quello che faccio invece qui nel volontariato, perché mi rendo conto che ogni giorno la soddisfazione di vedere un ragazzo tolto dalla strada, portato qui dentro, vedere finalmente di dire ad alta voce la protezione civile non è la fischietta e la palestra, non è la processione, ma invece è cultura di protezione civile, è una battaglia che sto facendo da anni. Non lo so se ci riesco, però ogni ragazzo che viene qui dentro io lo accetto con gioia. E ho detto a loro, mi dovete aiutare, perché se sono riuscito a vedere in quella giornata, in quel bellissimo bosco che avete, in quelle bellissime cose che sapete, come me le avete dette, io sono rimasto veramente estasiato. E quindi vorrei che i miei volontari facessero. Dico i miei, ma sono i volontari di protezione civile. San Nicola alla Strada sta cercando di fare un esperimento. Un esperimento è quello di consorziare quanto più volontariato è possibile e cercare di non fare più errori. Un volontario fa dei danni in un'emergenza. Noi stiamo cercando invece, con della formazione particolare, quindi primo soccorso e addestramento, cercare in un'emergenza di non fare ulteriore guaio, ma invece di aiutare il prossimo. San Nicola alla Strada sono contento. Tutta la struttura che voi vedete, vi dirò solo due cose e poi giuro che vi lascio la vostra bellissima assemblea. Se mi permettete voglio ascoltare, perché voglio rubare qualche vostra idea e poi voglio sicuramente in sinergia con voi lavorare. Vi dico due cose soltanto. Tutto quello che avete visto qui dentro è costato all'amministrazione comunale in 5 anni di vita di questa associazione 7 centesimi. Lo dico ad alta voce, il bilancio comunale ha messo per la protezione civile 7 centesimi, ci ha rimesso. Tutto questo denaro è arrivato da finanziamenti, che noi abbiamo diritto, come ne avete diritto anche voi, da sponsor, da aiuto e da noi volontari. Non lo facciamo assolutamente per dire sono bravo, ci rimetto i soldi, guarda, no, a me fa piacere, lo posso fare, non fumo, non ho altri vizi, ho il vizio del volontariato e lo faccio. La seconda cosa, giustamente, ho visto che immediatamente un vostro collaboratore ha detto attenzione, qui avete le luci accese, dobbiamo spegnere, dobbiamo risparmiare. Io ho detto aiutaci a capire anche quanto sia importante i progetti che noi facciamo nelle scuole, dove chiediamo anche la vostra collaborazione. Tutto questo che vedete, tutte queste luci, come vedete questo qui che adesso si sta accendendo con dei generatori eolici che sicuramente avrete visto che abbiamo al palazzo, è il primo stabile che per metà viene dato dall'Enel per la polizia urbana, da invece da generatori eolici e da pannelli fotovoltaici per la protezione civile. Non lo sappiamo ancora usare, lo stiamo provando, abbiamo capito che bisogna dare l'energia, quindi abbiamo bisogno anche di aiuto. Io vi lascio al vostro lavoro, dico soltanto che saremo attentissimi a trattarvi bene. Perché? Perché se riusciamo a mettere insieme i volontari della protezione civile di San Nicola della Strada e il WWF, io oggi sono onorato e orgoglioso di avervi qui con me. Dico che questa è casa vostra. Quando volete, venite. Mi hanno raccomandato anche il sindaco, ma non ce n'è bisogno, perché il sindaco, il delegato che dopo pure vi fa la salute, c'è anche il dottor Basile, che entra, io non so con quale qualifica, però entra, sapete perché entra? Lui per esempio è il mio responsabile dell'emergenza, a me interessa il volontario, lui è la persona che ha fatto...
Lui è il presidente della commissione ambiente del comune.
Qua?
No, è la presidente della commissione ambiente del comune.
In tale veste. Io credo invece venire in veste di responsabile sanitario della protezione civile.
Quindi ve lo voglio far sapere tutte
queste cose. Quindi ripeto,
abbiamo abbastanza già.
Tutti i volontari sono a vostra disposizione. Questa è casa vostra, lo ripeto, siete stati raccomandati inutilmente dall'amministrazione comunale della Croce, perché qua facciamo la stessa cosa. Doniamo per saper donare. Doniamo perché vogliamo donare e se è possibile di aiutarci a fare. Quindi vi do il buon lavoro e ripeto, con questi cari presenti, mia moglie, così vi chiamo anche Olimpia, io che cosa ho fatto? Come tecnica ho cercato di coinvolgere volontari per la famiglia. Quindi è normale a mia moglie, a mio figlio e quindi sono a posto, così nessuno mi dice niente. Lei nelle scuole fa questi presenti. Grazie, buon lavoro!
Allora, dopo una presentazione così si potrebbe già dire che l'assemblea è chiusa. Comunque invece
anche il dottore Basile si porta la moglie a presto.
Allora, abbiamo un parterre eccezionale, se il dottore Basile vuol in rappresentanza dell'amministrazione vuole di colloquio di qualcosa. Dopodiché poi.
La metto vicino a te, la dottore Basile.
Lavori di commissione, vi ringrazio presente e l'amico Renato Perito per l'invito, mi ha chiesto di essere presente prima di tutto come cittadino, sono presente in tale veste, attento un pochino alle cose che avvengono sul territorio e quindi alle attività che si svolgono nel settore dell'ambiente. Il WWF tramite i suoi rappresentanti poi ha un ottimo rapporto e collaborazione con l'amministrazione comunale di San Nicola della Strada, per cui anche in tale veste mi sento di poter portare il saluto e comunque l'augurio di un buon lavoro all'assemblea dei soci di questa importantissima associazione. L'attenzione verso il tema ambientale che l'amministrazione, e io in particolare, anche al di là delle attività che il WWF ha fatto in collaborazione con l'amministrazione, vorrei solo ricordare alcune fra le più importanti, quelle sul risparmio energetico, sulle altre cose, e tanta collaborazione che ha dato anche all'amministrazione in alcuni momenti particolari, ancora di più noi abbiamo ossia, questo canale aperto con il WWF, con l'amico Perillo e con il presidente Lauria. Ogni tanto abbiamo l'opportunità di scambiare due parole sulle problematiche che ci investono. Salutiamo il consigliere Mimmo Russo, delegato alla protezione civile del comune di San Nicola.
Sì, non sono tutta la settimana, questo è il delegato politico.
No, io l'ho detto
volontario perché è il delegato politico.
Ma tu hai sempre corretto, non andava bene, non l'ho detto.
No, no, perché tu prendi, tu parli una persona di capire che.
No, quello è il padrone di casa.
Bravo, lo sai, ti capiamo.
È il padrone di casa. Io non mi prolungo oltre, non vorrei dare ulteriori fastidi, chiacchiere da politico. Mi auguro che si possa incrementare questo livello di collaborazione fra amministrazioni, cittadini soprattutto, che vanno sensibilizzati e che vanno in qualche modo sollecitati a dare una maggiore attenzione ai temi ambientali a 360 gradi. Noi siamo presi da tante problematiche, aria, ambiente, l'ultimo disastro che stanno compiendo nel Golfo dell'Atlantico, tanto per farne uno. Ma quello che ci tocca più da vicino come cittadini, parlo in questo caso da amministratore, sono le cose quotidiane, la spazzatura, la possibilità di avere un'area un po' più sana, meno traffico, meno possibilità di avere un'acqua più salubre, che non ce la facciano pagare a carissimo prezzo, soprattutto non ce la sottraggano quale gestione amministrativa. Su questo la collaborazione è sempre più aperta, io mi auguro di poter dare contributo per quanto potremo fare successivamente e vi auguro un buon lavoro.
Grazie.
Allora, possiamo dare fuoco alle polveri?
Allora, a livello personale, mi ripeto, è una bella soddisfazione ancora una volta vedere la tavola di riunione dell'Assemblea della Cipina. Abbiamo all'interno del WWF delle presenze importanti, pesanti, abbiamo il mio presidente regionale, Sandro Gatti. Abbiamo i due consiglieri regionali del WWF Campania, Solim e Emanuela. Abbiamo il direttore dell'Oasi, abbiamo la voce del Panda a Caserta, il dottor Antonio Gazzillo, la voce del Panda, che poi vedremo che cosa ha fatto solo quest'anno, ma da sempre a livello del WWF. E poi ci stanno tante facciature, qualche assenza giustificata e assenza ingiustificata. A tal proposito volevo dire che come assenza ingiustificata forte manca Milena, che è in Sicilia, perché il figlio ha deciso di sposarsi, sta organizzando, e Teresa, ma anche il gruppo di capo, perché Teresa non è potuta venire in quanto ha avuto un infortunio molto serio recentemente e sta conservando le energie residue per il 2 giugno e per domenica per poter pianificare, il 2 maggio che lo spazio, per domenica per organizzare l'operazione Libera Fiumi, che non è costa da poco, poi vedremo. Che tecnologia, eh? Franco, sta abituata a cose che si sta, quelle che si staccano, che si attacca all'ultimo momento. Oh, abbiamo anche il presidente del WWF.
No,
adesso
non diciamo adesso ritornare campagna
Villa Viterno,
34 comuni, vieni
a te. Ma la ricchi, la rima, e quindi abbiamo due assenze giustificatissime. A dire il vero, siccome è l'assemblea dei soci, alcune cose ce le possiamo dire, anche se c'è qualche dubbio, che faccia nuova. Non digerisco alcune assenze ingiustificate dei soliti ignoti, cioè soprattutto degli attivisti storici, cioè che praticamente all'improvviso, senza perché, senza per quando, non sono più visti, ma va bene lo stesso, è vero Franco? Va bene, non ci andiamo avanti lo stesso, per fortuna stanno i giovani che ci sostengono, spero che ci sostituiranno quanto prima. Allora, questa è l'agenda.
Scusa, ma quella è una selezione naturale, quella cui si fa riferimento.
Lo so, però. Cioè io penso questo, che gli attivisti e i soci datati, per non dire anziani, hanno un dovere molto importante, quello di traghettare l'associazione alle nuove generazioni, quindi bisogna sostenerli, aiutarli e per il passaggio di testimoni. Se questo non avviene è veramente un delitto dal punto di vista della vita associativa, perché poi ci sono tante energie spesso all'interno, adesso vedremo. Allora, vedete, l'agenda è un'agenda strutturata, perché dal punto di vista legale questa deve essere l'agenda della riunione del WWF che si deve tenere ogni anno entro il 30 di aprile. Perché l'organizzazione del WWF è cambiata, prima si chiamava sezione, da un anno e mezzo non si chiama più sezione, si chiama associazione WWF Caserta. E siamo completamente autonomi, lo eravamo pure prima, comunque lo siamo ancora di più autonomi dal punto di vista economico e dal punto di vista organizzativo.
Però anche delle responsabilità.
E anche delle responsabilità. Lo eravamo pure lì, ancora di più adesso. Allora, vedremo il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, andrò molto veloce perché è una cosa noiosa, ma veramente sono dei flash, poi vi prego di tenere a mente dei numeri, perché io mi limiterò a elencare le iniziative, poi sarete voi a fare le giuste prove e considerazioni. Le attività svolte velocemente del WWF 2009, il programma 2010, che vi posso già anticipare campagne punti, università e rifiuti, i seminari di formazione e poi Franco ci ha promesso che ci dirà qualche cosa per quanto riguarda la festa delle oasi, ci sta anche una sorpresa finale, col voto finale, come si dice. E mi sembra giusto perché arrivato il materiale, e tra parentesi, mentre io sono competente della vita associativa del WWF e quindi posso dare tutte le spiegazioni in merito, mi sembra giusto che Franco dia delle spiegazioni, eventualmente ci sono delle richieste ben precise per quanto riguarda la festa della oasi. Allora, bilancio al 31/12/2009, 679 euro di inattivo. La cassa al 31 marzo 2010, 817 euro. Questo è il bilancio preventivo per quanto riguarda il 2010. Vi prego di tenere a mente questi numeri, perché con questi numeri noi portiamo avanti le iniziative del WWF Caserta. Ok? Che sono?
Dobbiamo ringraziare il Comune di Caserta che ci ha cacciato.
No, allora.
Perché in questo modo abbiamo risparmiato 4.000 euro.
Allora, non bisogna dare adito a difetti di comunicazione. Il Comune di Caserta non ci ha cacciato. Il Comune di Caserta. Non è così. Il Comune di Caserta doveva vendere dei beni per poter far fronte al bilancio di cassa, ha messo in vendita tanti beni tra cui anche l'edificio dove stava il WWF Caserta. C'era stata la possibilità di avere un altro locale, ma sinceramente non ci interessava, non ci piaceva, anche per tutta la serie di motivi che poi vi dirò. Allora, tra le attività del WWF, anche se non è visibile, io ci tengo a sottolineare il sito del WWF Caserta, che veramente costa tanta fatica a Renato per tenerlo su e anche agli attivisti per fornire continuamente informazioni, perché è un sito che ci dà visibilità per quanto riguarda le nostre attività e a dire il vero sia l'estate, ma soprattutto organi in passato e anche gli amici del WWF nazionale hanno evidenziato l'organizzazione del sito, al di là dell'aspetto tecnologico, perché ovviamente ci sono siti che costano migliaia di euro all'anno di gestione e quindi possono essere più spettacolari e così via, ma per quanto riguarda proprio i contenuti del sito. Infatti è diventato non solo una vetrina del WWF Caserta, ma contiene tantissimi documenti anche da WWF Italia e anche altri documenti e link che possono, in modo che possa diventare proprio una scrivania elettronica di lavoro. Infatti Renato è inserito sulla sinistra, potete vedere tanti link, tra cui quelle dell'Enea, quelle dell'Ecoradio, per quanto riguarda la radio del WWF, ovviamente c'è il link di Prima Rete Stereo, e poi c'è del World Watch Institute e così via. Come vedete, in questa seconda schermata, ci sono delle sezioni ben precise dove ci sta l'area download, dove è possibile scaricare tantissimi documenti, non solo del WWF Caserta, ma anche del WWF Campania, Italia e altri documenti di altre istituzioni affini. Poi c'è tutta la rassegna stampa, tutta la storia del WWF, ci sta una bella sezione che chiama semplicemente l'estetica e la fotografia, e poi ci sta questo belletto e sbaglio digitale che sta costando tanta fatica a Renato, però anche questo è diventato un momento di aggregazione tramite internet tra esperti del settore. Ci sta chi purtroppo per disgrazia è costretto per tanti anni a occuparsi di monnezza, ci sta invece chi è riuscito nella propria vita a dire non mi voglio occupare di rifiuti, ma mi voglio occupare di fiori, di piante e di piante officinali, e quindi si dedica a quello. Allora, anche queste persone trovano spazio all'interno del WWF. Ovviamente abbiamo messo anche il link del Caserta, dove sta
Francesco?
Aversa, Napoli Nord, sì, è scritto bene così. Allora, questa è proprio la sintesi dei grossi capitoli dell'attività del WWF a Caserta. Allora, tante attività nelle scuole, grande battaglia per quanto riguarda la ZTL, anzi Renato, se dopo vuoi leggere l'SMS, la ZTL la definisco un po' la vergogna di Caserta, come tante altre vergogne, nel senso che dopo, Franco, quando sono 28 anni...
Io avevo, abbiamo invitato ovviamente anche l'amministrazione comunale di Caserta, però in particolar modo l'assessore Ciontoli che mi ha risposto, caro Renato, purtroppo non riesco a liberarmi per essere con voi stasera, porta però presente me l'amministrazione comunale, fammi conoscere l'esito degli impegni e ciò che possiamo fare insieme. In arrivo da parte nostra novità importanti nella prosecuzione del percorso di vivibilità. Iniziate con la situazione, sentiamoci quando volete che facciamo un punto della situazione. Intanto un buon lavoro e saluti a Lello e a tutti gli amici Antonio Ciontoli.
Noi lo ringraziamo ovviamente, ma sta di fatto che pur apprezzando la buona volontà dell'assessore competente, sta di fatto che sta questa ZTL alla Caserta è diventato un incubo, sono 28 anni che stiamo combattendo per 300 metri, non 3 km, 300 metri di traffico limitato. È un problema culturale, cuci da una parte, scuci dall'altra, chi si rigela da una parte, chi si rigela dall'altra, manifestazioni di piazza dei commercianti, noi andiamo all'assalto un'altra volta, facciamo gli stand nella ZTL, ci vengono a mettere le candele vicine, cioè veramente è successo di tutto. È un problema culturale, una battaglia difficile e andremo avanti finché avremo la forza. Il bambino, questa è un'altra problematica che ci vede presenti, in quanto ormai sono 10 anni che si sta cercando di trovare una destinazione d'uso al Macrico. Sapete benissimo che l'obiettivo è quello di fare buttare tanto cemento in quella zona. Stiamo cercando di far cambiare l'obiettivo del partito del pestare del cemento. Non è facile, è una battaglia lunga, sta di fatto che c'è un progetto, ma nessuna persona allo stato attuale ha visto questo progetto e non è stato mai mostrato. È stato ribadito anche recentemente alle recenti elezioni provinciali, questo aspetto. C'è una grande battaglia per quanto riguarda il referendum, capita tutti insieme, in quanto ci sono ben 3 referendum da affrontare, dopo vedremo in dettaglio, acqua, nucleare e touch. Anche sul piano casa c'è la partita da giocare molto importante, perché si è pensato in qualche salotto importante di far triplicare i vani a Caserta, cioè di passare da circa 80.000 abitanti a 300.000 abitanti, che significherebbe una colata di cemento da tutte le comuni di Caserta. Non mi nascondo che continua la battaglia per quanto riguarda le cave, diventa sempre più complicato perché si sta cercando di far passare attraverso tutta una serie di cammini burocratici l'ampliamento delle cave, chi ha, conosce la storia delle cave a Caserta e delle battaglie del WWF sa benissimo che non è facile perché si continua, perché si lotta con la regione Campania, con il genio civile, con il Ministero dell'Industria, con il Ministero della Salute, sono tante competenze che si incrociano e si aprono in tutta una serie di normative, per cui tra parentesi di fronte abbiamo il più e più di avvocati. E vi posso assicurare che non è facile discutere su aspetti tecnici. E poi ovviamente stiamo dando una mano al Consiglio regionale, perché il WWF Caserta fa parte del WWF Campania, non è avulso da questa realtà. E io sono sempre del parere, lo ero prima, a maggior ragione adesso, perché Alessandro, per chi non lo sapesse, è una creatura nata all'interno del WWF Caserta, giusto? Lo possiamo dire.
Dopo posso dire una cosa.
Sicuramente, e dico, bisogna, per andare avanti da solo magari si fa uno scatto subito, ma andare tutti quanti insieme si va più lontano con tutte le problematiche e lo sforzo di energie che ci rispediamo. Sì, e prima di andare avanti poi ci dicevo che cosa, Alessandro?
Sì, ma volevo fare un saluto, Lello.
Sì.
Mi faceva piacere la...
No, io ho visto che non volevo...
No.
Cioè, mi devi scusare se non ti ho chiamato.
Oh, come no? Quindi... Buonasera a tutti, innanzitutto perché ecco, questo è un momento di partecipazione importante che ogni realtà del WWF locale, siamo la grande famiglia del WWF a livello territoriale. Lello giustamente spiegava che noi ci siamo un attimino dati una struttura diversa, nel senso negli ultimi due anni a questa parte abbiamo avuto una certa autonomia, quindi esistono non più le sezioni, proprio dal etimologicamente dal nome, sezione significa una parte di, invece adesso c'è WWF Caserta, punto e basta, l'associazione WWF Caserta, ma per brevità WWF Caserta. Questo ovviamente, come si diceva, è chiaramente anche una responsabilità in più, oltre che un regalo per l'autonomia di ogni associazione a livello locale, cioè di ogni realtà WWF a livello locale. Lui ha citato una cosa, perché a me piace sempre, ecco, vedo anche giovani, vedo persone che non mi conoscono, è bello ricordare anche un po' i tempi del turno. Io mi sono avvicinato alla WWF che ero veramente
un bambino,
cioè avevo i miei 10-11 anni, la prima persona che sentì, che conobbi, insomma, fu Franco Paolella, la prima persona del WWF, poi ho conosciuto Lello, ho conosciuto Renato, ho conosciuto tanti altri, e fondammo, tra virgolette, la realtà del WWF dell'Agro Alessano. Fare WWF nell'Agro Alessano, immaginate quanto è difficile in un territorio sicuramente difficile, diciamo difficile. Vi racconto, ma brevemente l'esordio, l'inizio. Lui diceva giustamente il gatto sulla monnezza, io mi sono sempre dovuto occupare di rifiuti,
non il gatto,
non volendo, diciamo, non volendo, perché non è proprio la mia il sogno, no? Però purtroppo sono un ambientalista che ha prestato alla spazzatura. Comunque, perché dico questo? Perché noi del gruppo di Aversa, negli anni a cavallo tra la fine anni 80 e soprattutto i primi anni 90, iniziammo, ecco, il nostro percorso di denunce, di andare a scoprire che cosa succedeva sul territorio dell'Agro Aversano, in un momento in cui c'erano queste famose ecomafie che, no, veramente la facevano da padrone, anche facendo questo famoso traffico nord-sud, che poi abbiamo visto bene in questo film Gomorra, no? Questo film Gomorra ha fatto vedere bene, chiaramente. Ora, io insieme a qualcun altro abbiamo visto inconsapevolmente, non sapevamo nemmeno che cosa stava succedendo, però abbiamo visto questo traffico perché ci chiamavano amici di Villa Libriano, piuttosto che di Villa Literno, piuttosto che di Casa Pesenna, no? Amici che noi avevamo sul territorio, dicevano, vicino al terreno di mio padre, vicino alla campagna, ma ci sono dei tipi, arrivano dei tipi, delle targhe del nord Italia, insomma del Treviso, Padova. Facciamo fotografie, iniziamo a fare denunce, ma in quegli anni, sto parlando dei primi anni 90, quindi dal 90 al 93 più o meno come fascia di anni, sicuramente ancora non si era capito la gravità del fenomeno.
andavi alla stazione, diciamo, locale dei carabinieri, qualcuno sorrideva, altri dicevano, anche un po' stizziti, diceva, vabbè, noi carabinieri stanno mettendo a paura la commessa. Cioè, abbiamo ricevuto risposte del genere. Dopo soli 2 anni nasce l'unico nucleo operativo ecologico dei carabinieri della provincia di Caserta, l'unico nucleo provinciale esiste per la provincia di Caserta. Poi chiaramente il nucleo è operativo un po' in tutta Italia, anche se ha ancora oggi, secondo me, le armi spuntate, perché pochi uomini, pochi mezzi, poco tutto. Detto questo, io sono contentissimo di stare qua, perché tra l'altro io non sarei dovuto essere stasera qui con voi, purtroppo, e invece la coincidenza ha favorito il fatto di poter stare con gli amici di un tempo, perché purtroppo devo dire che c'è un grosso problema nella zona del Cilento. Sono morte 5 lontre praticamente nell'arco di pochissimo tempo. E infatti saremmo dovuti andare stasera a Vallo della Lucania, io e il direttore regionale, l'assistente regionale Giovanni Lamagna, a fare una riunione con il presidente del Parco Nazionale del Cilento e il direttore del Parco Nazionale del Cilento. Verrà rimandato a dopo la campagna Libera Fiumi del 2 maggio, fortunatamente, anche perché, come per lei, pure per me, si stanno accavallando una serie, diciamo, e concentrando una serie di eventi, tutti in questi ultimi, diciamo, giorni o mesi, e veramente ti assicuro, non è semplice. Poi stiamo cercando di affrontare una serie di tematiche a livello regionale che per vari motivi, perché il volontariato, ragazzi, purtroppo si basa sempre su chi ha un po' di tempo per spendere, per fare qualcosa. E vi assicuro che, soprattutto a Napoli, il WWF langue un po' in termini di volontariato. Mentre nelle realtà provinciali, Caserta, Salerno, Benevento, diciamo che c'è una bella presenza di volontariato, voi anche per come è strutturato a Napoli,
è più complicato.
Per come è strutturato a Napoli, purtroppo abbiamo pochi volontari. Un pochino ce ne sono nell'Oasi di Astroni, ma che sono però purtroppo legati soltanto al discorso Oasi, quindi al discorso, cioè a me servirebbe un po' una linfa anche giovani che venissero a fare un po' di attività. Però è un cane di Simone della coda, vi dico i problemi ovviamente. Perché giustamente se io come Ornella, come quei pochissimi, insomma, che abbiamo dovuto lavorare sul regionale per tanti anni, siamo purtroppo, dobbiamo rincorrere nell'emergenza, perché c'è la discarica sul Vesuvio, perché ci sta quell'altro problema, perché Chiaiano, perché questo, perché quello, non hai il tempo materiale per poter implementare esatto, una serie di azioni da poter per agganciare attivisti che si possono formare solo se ci sono gli esperti, gli attivisti storici che si mettono in piazza, spendono una parte e cercano di fare proseliti. Quindi questo è un pochino quello che manca, e questo è il lavoro duro, oltre alle tante sfide, perché purtroppo, come sapete, i tanti problemi ambientali sono sempre di più quelli non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, che poi si ripercuotono a livello regionale. Faccio l'esempio, tu hai citato il referendum, di 3 argomenti chiave: acqua, nucleare, caccia. Su caccia forse chissà, nucleare altro punto interrogativo, perché io parlo di referendum, sia chiaro, poi la battaglia deve andare avanti perché dobbiamo portarla avanti. Per il momento c'è acqua, c'è il referendum acqua,
scusate
per poco, perché poi sono 3 quesiti, eccetera. Però sicuramente ci sono gli altri argomenti che ho citato. Perché il discorso nucleare, io lo dico francamente, sentire il nostro Premier che dice chiaramente che ci deve fare il lavaggio del cervello, no? Per poi farci accettare il nucleare, è assurdo. Vi lascio con questa mente.
Grazie. Comunque, siccome non possiamo dirci tutto adesso, ci siamo dovuti chiedere quante note avete a disposizione, abbiamo lasciato anche un po' di materiale all'ingresso, anche informativo per quanto riguarda il referendum. Allora, dicevo, l'attività nelle scuole, tradizionalmente l'attività nelle scuole, il WWF Caserta ci ha dedicato veramente tantissimo tempo. Allora, questo è l'esempio dell'attività che abbiamo fatto nelle scuole per quanto riguarda Earth Hour 2009. Come vedete abbiamo alcuni studi scolastici pilota, tra parentesi abbiamo anche la scuola media di San Nicola, qui il liceo scientifico di Marcianise, il liceo Ruggero di Caserta, qui mi sembrava opportuno mettere anche la fotografia del sindaco di San Nicola, che abbiamo fatto anche qua la manifestazione del Tower, e anche abbiamo, oltre a Caserta, abbiamo coinvolto anche le piccole scelte di Comune di Camigliano. Ecco, abbiamo fatto veramente un lavoro massacrante, abbiamo contattato qualcosa come 15-20.000 studenti nel periodo dell'Air Tavor 2009, ecco, quindi dentro l'intero istituto scolastico di Santa Maria di Capovedere, poi c'è un'altra scuola elementare,
Camigliano,
Succivo e Sede Marcianise. Ecco, addirittura la Basilica di Sant'Angelo in Vorbis ha spento le luci per Air Tower, è stato coinvolto il sindaco, l'ex vescovo di...
Io l'ho sposato.
Ti sei sposato qua? In un'ora abbiamo fatto. E hanno spento le luci della Basilica di Sant'Angelo in Vorbis. Chiedo scusa per chi già conosce la storia, ma ci sono tante persone che hanno vissuto queste avventure, quindi devo andare un po' nel dettaglio. Ecco, qui c'è invece il parroco di Sant'Angelo in Vormis che ha letto un'omelia, ha iniziato un'omelia per quanto riguarda la protezione dell'ambiente. E poi ci stanno pure scuole che non avevano dei presidi particolarmente brillanti, però hanno dovuto partecipare lo stesso. No? Allora, per esempio, la scuola media qui c'era, ha fatto la pizza domenica nera, hanno inventato delle cose molto particolari digitali anche a Marcianise, un po' in tutte le scuole, ci stanno alcuni presidi che hanno dovuto partecipare. Allora,
vorrei leggere un sms di Anna del Mastro, perché io l'ho invitata, sono malata.
Anna del Mastro.
Grazie per l'invito, la prossima volta.
Allora,
del Mastro, ma non è
potente. Il massimo è stata questa simpatica signora che sta qui e che ha fatto? Si è organizzata autonomamente con gli studenti, i genitori degli studenti, li ha portati a una famosa gelateria di Santa Maria di Capovetere e hanno mangiato un gelato.
E ha fatto spegnere la luce alla gelateria.
Un gelato a lume di candela. È un modo per partecipare, ma soprattutto per creare consensi e per creare quel famoso file di cui sempre ne parlavamo con Renato, con Franco e con Alessandro, nella testa dei ragazzi che devono essere consapevoli che non sono dei consumatori, ma sono dei cittadini. E sono dei cittadini e non sono dei sudditi. Noi, questo è il lavoro che noi facciamo continuamente quando andiamo nelle scuole. Ecco, come vedete abbiamo fatto spegnere la facciata della Reggia di Caserta, il monumento ai caduti, il monumento ai caduti di San Nicola Lastrada, oltre che altri monumenti, scuole, istituti, vetrine in tutta la provincia di Caserta. Fino all'ultimo giorno abbiamo fatto proselitismo, qui siamo nel comune di
Succivo, il teatro comunale.
E dove praticamente per arrivare direttamente nel cuore, nella mente di questi ragazzi, abbiamo tolto di mezzo tutte le cose pesanti, abbiamo approfittato gli spot dei tutors, degli sponsor di questa, che ci stava Totti, di Gianfrancesco e così via. Tra parentesi, una piccola soddisfazione, consentitemi, perché io sono una persona che ama il proprio territorio, infatti sono orgoglioso di dire che sono un terrone. Allora, vedere che per la prima volta, dopo tanti anni, Caserta città andava agli onori della cronaca, non per, come diceva Alessandro, per discariche abusive, per manifestazioni, che non dimentichiamo il periodo che abbiamo vissuto antecedente a Air Tower, è stata veramente una bella soddisfazione. Ci aspettavamo un maggiore entusiasmo da parte del primo cittadino di Caserta, va bene così, noi non lo facciamo per questo, lo facciamo per dare coraggio alle nuove generazioni. Ma soprattutto è stato un evento mediatico estremamente importante che il mitico direttore Antonio Cazzino ci ha dato la possibilità di fare una maratona radiofonica di ben 13 ore. Abbiamo dato voce a tutti gli studenti che hanno collaborato, a tutti gli attivisti che stanno sul territorio, alle 20.30 contemporaneamente ai calciatori della nazionale italiana che dicevano, mi raccomando, spegnevano le luci in quei monumenti che dicevo. Solo la provincia di Caserta si è scordato della luce, ma non va niente, le abbiamo perdonato lo stesso. Abbiamo avuto in diretta delle partecipazioni importanti, tra cui il presidente onorario. Fulco Pratetti, abbiamo avuto Gianfranco Bologna, abbiamo avuto Michele Candotti, abbiamo avuto amministratori locali, abbiamo avuto l'ex presidente della provincia che da poco si era dimesso e lo stesso ha potuto partecipare. E poi c'è stato anche un intervento, qualcuno dice che io sono talmente stonato a volte che la faccio grossa, però questa volta l'ho fatta grossa veramente. Perché improvvisamente arriva una telefonata di un noto onorevole della provincia di Caserta. Allora, chi voleva fare? Chi voleva fare?
Non invitato.
Allora sapete, timore. Allora chi vuole fare un intervento? Non l'ho fatto apposta, ora lo vorrei comprare. Onorevole, lei si deve mettere in fila perché stanno i bambini prima di lei che stanno aspettando di fare
l'intervento. C'erano tutte le scuole che erano in collegamento, che ovviamente che i bambini volevano intervenire perché era la loro festa.
È la loro manifestazione. E questo qua ovviamente in qualità di onorevole voleva girare. Se non mi piace, si deve mettere in fila perché stanno già gli studenti in lista di attesa. O se li dirigeva dall'altra parte, lì per lì non ho capito perché stava una mattinata, una giornata veramente convulsa, poi dopo ho capito, spirito
zio. Però comunque
aspettavi, ha fatto il suo intervento. Ecco, questo è un repertorio, un collage dei momenti più importanti di Artaure, che veramente è stato un fiore all'occhiello per il WWF Caserta. Tra parentesi abbiamo fatto anche il collegamento dall'Oasi, è vero Franco? Poi il collegamento dall'Oasi, che contemporaneamente anche all'Oasi si celebrava. Ovviamente questo evento si è ripetuto anche quest'anno e l'abbiamo fatto, abbiamo ripercorso le stesse tappe e in più in diretta abbiamo avuto anche l'Africa. Allora abbiamo avuto anche l'Africa perché uno degli istituti partner, con i partner in alcune attività nelle scuole, contemporaneamente stava facendo, portando avanti il progetto Incanto d'Africa. In Canto d'Africa, che non dimentichiamo che il WWF è custode del progetto internazionale sulla biodiversità, una delle cure della biodiversità è oltre al bacino mediterraneo, è il cuore dell'Africa, l'Africa centrale, ed è estremamente a rischio perché è preda delle multinazionali e di alcuni paesi che tendono a essere totalizzati. Non a caso il cuore dell'Africa, è giusto mandare degli spunti ogni tanto, attualmente è preda degli imprenditori cinesi che stanno acquistando terreno e lo stanno togliendo il terreno, la materia prima, ai poveri fratelli africani. Comunque da questo progetto è nato una pubblicazione che anche noi collaboreremo a vendere, tra virgolette, dagli incambi di un contributo, e il ricavato andrà a sostenere i bambini e alcune missioni che stanno in Africa. Ma ovviamente Earth Hour 2009, Earth Hour 2010, in mezzo che c'è stato l'evento di Copenaghen, e ancora una volta il prima rete stereo ci è stato vicino, nel senso che abbiamo fatto un'altra bella maratona radiofonica, culminata poi con che cosa? Con il collegamento in diretta da Bruxelles, da Copenaghen, con Edoardo Quarta, che stava in diretta lì come inviato speciale del WWF Caserta. Dicevano delegazione o non delegazione, ma una mini delegazione, una rappresentanza, però ci sta, della sede, c'ero anch'io.
A livello del
WWF
belga, però.
A livello del WWF mondiale ci stava anche il WWF Caserta. E tra parentesi, cosa ha fatto il buon Edoardo? È stato veramente molto articolata la cosa fino all'ultimo momento, ma siamo riusciti a far arrivare a casa di Edoardo, che stava a Bruxelles, un documento che i bambini della scuola media qui vicino hanno realizzato,
con degli alberi dentro
che Edoardo simbolicamente ha consegnato ai potenti del mondo. Tra parentesi, e qua mi raggancio un po' al discorso che diceva Franco, per quanto riguarda il COP15, un piccolo rammarico di tipo WWFino, nel senso che per quello che ha creato il WWF, per quello che è riuscito a generare, per l'aggregazione di intellettuali a livello mondiale che è riuscito a fare il WWF in quel contesto, lasciamo perdere come andate, perché io penso che la cosa importante sia già stato quello di mettere attorno a un tavolo tutti quanti, quelli che erano d'accordo e quelli che erano d'accordo, mentre gli altri vertici a livello internazionale che hanno preceduto Copenaghen, COP15, o c'erano solo i potenti o c'erano solo quelli in via di sviluppo, ma veramente il WWF si è messo tutti intorno a un tavolo, e bene, come WWF Italia veramente ci saremmo aspettato una risonanza diversi, invece purtroppo si sono concentrati sull'evento e non c'è stato la risonanza mediatica che meritava l'evento, perché chi c'è stato Edoardo può confermare, ma basta anche andare su YouTube e digitare COP 15, ci si può rendere conto veramente dell'importanza e dello spessore dell'evento. Ecco, Serafia, gli ho messo solo due fotografie per dire, per dare il senso della continuità del nostro continuo impegno. Allora, ci sta un momento di festa in cui siamo usciti durante le feste di Natale a creare un evento grazie anche al contributo, o meglio, all'impegno della delegazione del buon Matteo che come delegazione dell'IPU ci è venuto a trovare, ma anche un momento di sconforto che sempre grazie a Matteo siamo riusciti a creare degli stand dove al freddo, al gelo, dei mesi di novembre, dicembre, gennaio, con le provocazioni dei commercianti che ci volevano affacciare il gazebo e così via.
Ma noi con pervicacia
stavamo. Ecco qua, tra le varie iniziative della serie cerchiamo di stimolare la fantasia di questi delle nuove generazioni. Abbiamo portato avanti un progetto antincendio, di sensibilizzazione attività di incendio con l'ufficio forestale, cioè l'autorista Flora della Valle, responsabile della forestale Regione Campania. Allora, innanzitutto, siccome noi viviamo nella provincia più originale, della regione più originale, della nazione più originale d'Europa, allora è un assioma che nulla funziona. Allora dico, vabbè, può darsi, cioè, sicuramente c'è molto che non funziona. Grazie Franco. C'è molto che non funziona, però ci sta un'istituzione. Se l'istituzione non funziona, allora bisogna affrontarla, confrontarsi e cercare di farla funzionare. Allora, abbiamo invitato presso l'istituto scolastico, la forestale, che è venuta con tutte le attrezzature per far vedere che l'istituzione innanzitutto c'è, perché poi non dimentichiamo che quando vengono appiccati 10-12 incendi contemporaneamente e arrivano in forze quelle della forestale, amici della forestale, gli amici dei vigili del fuoco, è difficile anche vedere il loro operato per quanto prezioso possa essere, perché affrontare contemporaneamente 10-12 incendi dolosi in momento di siccità con vento forte veramente è difficile. Allora abbiamo voluto far vedere nel periodo di Natale, non in vacanza, come funziona la forestale. C'è stata questa simulazione di incendio per far vedere come funziona il cannoncino, cioè giusto per dare la percezione che esiste là. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, alla vigilia delle vacanze estive, ai bambini di segnare sul telefonino, visto che c'erano tutti quanti, i numeri di telefono della forestale, dei vigili del fuoco, della polizia, per segnalare anche la più piccola fumarola. Cioè, della serie, non vi preoccupate, non fa niente anche se non passa allarme, l'importante è che voi segnalate la cosa, perché se non lo fa nessuno, automaticamente l'incendio diventa poi ingovernabile. Per fare una sintesi, con il team del settore educazione, costituito da soli, da Manuela, Teresa, Milena, Ilaria e Renato, abbiamo realizzato, oltre agli interventi spot che vengono fatti alla domanda, circa 12 progetti strutturati nelle scuole, con coinvolgimento di circa 3.000 studenti. Alcuni di questi progetti strutturati hanno seguito un percorso. Per esempio, a seguito dell'iniziativa con la forestale, a seguito di Earth Tower, degli studenti della scuola media dell'Istituto Ruggero che hanno pensato di scrivere una storia, un racconto veramente molto molto bello, appunto, che da cosa nasce cosa è stato creato un libro che è stato poi presentato a Campania Felix. A Campania Felix abbiamo ricevuto, ciao Rossi, abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Regione Campania, ma soprattutto la cosa più interessante che è emersa, che è piaciuta talmente tanto questa pubblicazione alle istituzioni della Regione, Agricoltura e Foresta della Regione Campania, che hanno pensato di fare una drammatizzazione e diventerà una commedia questa evento. Ovviamente chi mi conosce sa benissimo che cerco di non partecipare ai convegni, perché siccome non siamo tanti, allora a parte il fatto che mi dà fastidio fare presenzialismo, ma due sono le cose: o si fa, siccome Caserta, se sei legato, lo mantengo di convegni, uno sta o partecipa ai convegni, oppure sfattizza sul territorio. Poi in alcuni momenti non ci si può tirare indietro, soprattutto quando ti dicono sei l'unica associazione che è stata invitata. Ebbene, ogni tanto abbiamo partecipato, ma contemporaneamente però insieme agli amici di altre associazioni del Cambiente e Lico abbiamo raccolto le firme per incentivare le fonti energetiche alternative. Quindi come vedete c'è un continuo refrain, Air Tower, generazione di clima, campagna di sensibilizzazione, raccolta per le fonti energetiche, cioè non sono interventi di porto. Ecco, qui invece c'è un'altra iniziativa molto molto particolare, un progetto delle scuole che è durato un anno, condotto, ciao Italo, accomodati. Un applauso al nostro... Allora, grazie alla... Grazie alla magia di Teresa, che chi non la conosce sa che è bravissima a fare delle piccole opere d'arte partendo da cose che sono bottiglie di plastica che si devono buttare, oppure vecchie collane, vecchie bigiotterie, vecchi tessuti e così via. Ha lavorato un anno intero con questi bambini del terzo ciclo didattico di Marcianise e quindi passando il messaggio, vi ricordo che stavamo in emergenza rifiuti, anche se tra poco ci arriviamo un'altra volta, per Alessandro. Si passava il messaggio, e vi giuro che non era facile in quel momento, in quel periodo, che il rifiuto può essere una risorsa. Cioè il bambino prima di andare, cioè con la spazzatura al primo piano, andava a scuola e la maestra diceva domani portate una bottiglia di plastica. Quindi il bambino arrivava a scuola con questa bottiglia di plastica e diceva ma che devo fare? Con il concetto di un qualche cosa da buttare via, di essere rende negativo. Grazie al lavoro metodico e così via, alla fine cosa è stato fatto? Cioè si creavano queste piccole opere d'arte e quindi il bambino si rendeva conto che da un rifiuto poteva nascere un qualche cosa di positivo. Sta di fatto che il lavoro è stato talmente duro, capillare, sistematico, che hanno fatto una mostra e tutte queste piccole creazioni sono state messe all'asta, è stato proprio tipo battitore dell'asta, sono state vendute e il ricavato è andato ai bambini e alle scuole di L'Aquila. Quindi io vorrei fare anche in contumacia un applauso a Teresa. E poi qui c'è ancora il esercizio di Figo Quercia, che sono degli sciagurati, veramente ci vuole il cuore d'acciaio, però sono simpaticissimi e poi alla fine fanno delle cose molto interessanti. Attualmente, ecco, Teresa e Milena stanno lavorando alla scuola elementare di Falciano, come ecco, il nostro mitico Renato Perillo, che sta facendo invece una lezione sulla biodiversità a Succivo.
E anche là non è
facile. Ma soprattutto perché non è facile in piena emergenza, nella provincia, vi dicevo sempre, originale, della regione originale, della nazione originale, trasmettere dei messaggi, proteggete il riccio di mare, ma perché alla fine, no? E Renato veramente è bravissimo, penso che ci siano delle poche persone, almeno quelle che conosco io, innanzitutto è stato bravo a farlo capire pure a me, che non è poco, considerando la mia inesperienza e ignoranza in merito, ma poi è bravo a trasmettere in maniera molto semplice, con degli esempi, senza banalizzare l'aspetto, il concetto della biodiversità. Al terzo ciclo didattico invece di Caserta, Manuela e Ilaria stanno facendo un altro progetto che si chiama i quattro ovviamente noi lo sa, noi non disdegniamo, non diciamo i giovani sì e i meno giovani no. Allora abbiamo fatto degli interventi a tutte e tre le infanzie, la prima, la seconda e la terza infanzia, e vi posso assicurare che è un'esperienza ma talmente stimolante fare degli interventi. Io non direi lezioni, chiacchierate all'Uni3 e già siamo alla terza edizione, sta qua, sta pure qua. Perché questi ragazzi, ma sono veramente terribili, cioè, è molto più difficile tenere a bada loro, che bambine forse siano i ragazzi che hanno in registrato, invece fanno certe domande. E quindi siamo già al terzo, alla terza esperienza. E devo essere sincero, Italo, che ne pensi?
Benissimo, sì.
È una bella
esperienza. Anche la nostra volta che venissi là, che ci parlassi
di... della biodiversità, della biodiversità e della fito, della fitoterapia.
Sì, sì, sì.
Tra gli eventi che sono castighi di Dio, cioè nel senso che non ti puoi tirare indietro, siamo stati coinvolti anche nella settimana della ricerca, Dipartimento di Studi Europei Mediterranei, secondo l'Università degli Studi di Napoli, situata la ricerca 28 settembre e 2 ottobre. È stato veramente un bel evento che si è realizzato al Belvedere di Sall'Euro, in cui il WWF è stato coinvolto, come potete vedere, dal programma. Come pure, insieme agli amici di altre associazioni, vale a dire Ligure d'Ambiente e Italia Nostra, siamo stati invitati dal Polo Scientifico della Seconda Università di Napoli a una conferenza Energia e Prove di un Mondo Diverso. C'è il professor Guido Viale, uno dei maggiori esperti a livello nazionale e internazionale sulla problematica dei rifiuti, ed è stata veramente un'esperienza molto interessante, anche perché è interessante e parzialmente di soddisfazione vedere che il mondo universitario, accademico, parla con il linguaggio del WWF e del mondo ambientalista. Perché, Franco, ti posso assicurare, ti ricordi in passato quando parlavamo con gli universitari che sono bravissimi, eccezionali, ma hanno un po' il limite dell'autoreferenzialità? Dice, ma questa ambientalistica che vogliono, queste WWF che vogliono e così via. Cioè, sentir parlare il professor Viale, e batterne per testimone pure Renato, che c'era, cioè sembrava cioè praticamente che un attivista del WWF. Allora dice, vabbè, forse qualche cosa sta cambiando, e ci dà praticamente diciamo un po' di entusiasmo per poter continuare ad andare avanti. La battaglia dell'acqua. Allora, c'è ogni tanto con gli amici storici del WWF, ci viene lo sconforto, dice, ma noi siamo pochi. Allora, questa sala oggi è la conferma che noi non siamo pochi, sono i problemi che sono di più. Infatti, all'ultimo Consiglio Nazionale del WWF stavo a tavola, cena molto frugale, non quella delle aziende, e ci stavo a tavola, Franco, con un responsabile del Triveneto, un altro della Liguria, un altro del Trentino Alto Adige e così via. Allora ci parlavo di più dei medici, parlavo della cosa, dice, scusa, ma voi avete i problemi dei rifiuti? No. Avete il problema delle ecomafie? No. Avete il problema dell'elettrosmog? No. Avete il problema no, tutto scuro, ma sto prendendo a guardare gli uccelli, scusa, ma te abbi pazienza. Allora, della serie, quando noi diciamo che la provincia di Caserta è la provincia più originale, la regione più originale, d'Europa, allora forse tanti occhi non abbiamo. Comunque, nonostante siamo meno dei problemi, siamo riusciti a partecipare alla manifestazione nazionale contro la privatizzazione dell'acqua. A proposito, all'ingresso abbiamo lasciato anche dei volantini esplicativi per comprendere quali sono il significato dei quesiti del referendum, perché è possibile firmare un referendum, due referendum o tre. Uno, due o tre quesiti, però l'importante è essere consapevoli. E qui siamo riusciti a essere presenti ed è stata, anche se il mondo della televisione e radio non ne ha parlato assolutamente, è stata una manifestazione imponente e di una grande civiltà e di una grande educazione sociale e civile. C'era praticamente tutto il mondo del volontariato, c'era una delegazione del WWF fortissima, basta vedere le bandiere, ma se andate su YouTube potete vedere, basta digitare manifestazioni acqua WWF, è veramente una delegazione molto forte, conferma che anche se siamo meno dei problemi che ci stanno, però il WWF è un'associazione forte sul territorio a livello nazionale.
E poi c'è stata la raccolta di film, quindi,
Sì, poi ci saranno altre foto dopo. Comunque, mentre si stava qua, si cominciavano a fare i primi approcci per la raccolta delle firme. Qui c'è la nostra amica Mariella Natale, che della rete Liguput, che sta coordinando a livello regionale, veramente un'impresa titanica, il lavoro di coordinamento, di raccolta firme, ma soprattutto a mettere insieme le associazioni di volontariato. E vi posso assicurare che non è facile, non è assolutamente facile, perché il mondo del volontariato è eterogeneo, ma è difficile parlarci ed è difficile parlarci tra di noi.
Bella, scusa, ma dovrebbe essere
Italo, credo che ti devo dire.
Intendi dovrebbe essere sì.
Lo so, però
si dovrebbe trovare un punto di intesa, perché insomma le finalità non è che siano poi così divergenti, si parla.
Lo so, però spesso si pecca di manire di protagonismo. Allora, è difficile.
Allora si sfugge poi dai
e poi ciò che è difficile. Tu prova a immaginare il volontariato come un arcipelago di isolette, un poco più grandi e un poco più piccole. Creare il collegamento tra di loro, giuro che non è facile. Il 25 aprile è stata la prima. Comunque, la campagna mediatica ha funzionato, c'è un consigliere comunale che ci ha dato una mano per la vitimazione delle firme, la campagna di informazione ha funzionato. Infatti domenica scorsa, mentre con Alessandro, Renato e Edoardo stavamo facendo una prima spedizione conoscitiva sul fiume Volturno, poi vi spiegherò perché, Manuela e Milena, e Solva, forse hanno avuto qualche problema, stanno a raccogliere le firme a Largo San Sebastiano, e è andata molto bene perché sono finite in tempi brevi tutti i moduli per la sottoscrizione dei tre referendum.
Bello.
Allora,
sì. Bello. Scusa, perché qualcuno mi aveva chiesto di quando si sarebbe il nostro banchetto.
Sì.
Che mi ha
detto. Sì.
Perché c'era sabato pomeriggio dalle 5 alle 7 alla chiesa di Lourdes.
Grazie. Buon lavoro. Comunque a San Nicola pure a breve poi ci sarà un banchetto per. Comunque poi tramite Emanuele, o meglio Milena, che sta mettendo in contatto con la rete Liliput, possiamo avere, ecco, se vi fa piacere, possiamo avere proprio una mappatura e una calendarizzazione di tutti i banchetti. Perché la cosa importante, a dire per Rosi, dove sta Rosi? Si era offerta per raccogliere le firme, non è possibile farlo in un luogo pubblico. Cioè, nel senso che se ci sta, se si raccolgono, scusami, sono spesso male, raccogliere le firme in un luogo pubblico come San Silvestro significa automaticamente far annullare la raccolta delle firme. Perché? Perché devono essere raccolte in maniera omogenea per comune. Allora, vale a dire, se su un registro ci sta un cittadino di San Nicola, uno di Regano, di Marcenise che firma, automaticamente viene annullato, deve essere fatto in maniera omogenea. Perciò saranno fatti degli stand a San Nicola, a Caserta, a San Marco Evangelista, a Marcenise, Legale e così via.
Io comunque invito a chi ne sa più di me della raccolta firme, poiché abbiamo tre domeniche gratis, praticamente tre domeniche dovute al mese delle oggi, comunque a fare almeno un banchetto informativo.
Banchetto informativo non c'è problema.
Almeno un banchetto informativo, perché poiché appunto è gratuito l'ingresso, ci sarà tanta gente.
A me ne posso dare una firma, vabbè.
Cioè, almeno insomma, se le ragazze si riescono a organizzare a fare almeno un banchetto informativo, non so, delle cose, disegni, perché io purtroppo quando c'è tanta gente non mi riesco a fermare a parlare con tutti.
E dopo vi racconto, cioè c'è una diapositiva finale, prima di passare la parola a Renato e Alessandro per la campagna Fiumi, che esplica questo fatto qua quando sta molta gente e così via. Allora, dimenticatevi una cosa, qualcheduno ha detto ma perché vi riunite alla, presso la protezione civile di San Nicola alla Strada? Allora, siccome a me piace sgombrare sempre il campo dagli equivoci, allora dico molto semplicemente, uno perché ci hanno invitato, due perché sono in sintonia con noi e tre perché a me piace andare in posti dove che non siano prettamente WWF a parlare delle attività del WWF, se no va a finire che noi ce la raccontiamo e noi ce la cantiamo e rimaniamo sempre gli stessi. Allora adesso l'obiettivo minimo che abbiamo raggiunto oggi è che delle persone della protezione civile e, degli, e delle persone non del WWF di San Nicola sanno quello che noi abbiamo fatto parzialmente, ma sanno che il WWF non è un club chiuso.
Milenio, aggiungo quello che tu dici giustissimo, nello spirito statutario del WWF,
del WWF.
Collaborare con tutti gli enti e le associazioni che possono perseguire fini
comuni. E ve lo dico già adesso, se ci sarà un domani che ci invita San Marco Evangelista, ma anche San Marco Evangelista, l'anno scorso ci ha ospitato il Circolo Nazionale, siamo andati al Circolo Nazionale, se ci chiamano Piedimonte Matese andremo a Piedimonte Matese, noi dobbiamo diffondere la cultura ambientalista. Poi grazie, poi ogni tanto, uno due volte l'anno, arriva il dottore Gazzillo che ci fa contattare 35.000 persone contemporaneamente con Prima Rete Segno, allora a quel punto poi facciamo il voto. 50.000! Siamo arrivati a 50.000 ragazzi, ma poi ce lo fai lo spot stasera che WWF ha fatto l'assemblea, no? Comunque, voglio quasi finire. Tra parentesi, il dottore Gazzillo ci ha promesso delle dirette radio per domenica prossima. Allora, ci sta qualcuno che dice ma perché WWF non fa questo, WWF non fa quell'altro? Allora io ho fatto una piccola simulazione, scusa Franco, ah no, stavi a telefono, allora non avevo capito che stavi a telefono. Allora, della serie dice, perché WWF non fa questo, WWF non fa quell'altro, come se il WWF tenesse la bacchetta magica, dice vabbè, sta la bacchetta magica e faccio le cose. Allora ho fatto una simulazione, uno schema, senza riportare i nomi, per un fatto di braccia, per mettere in barazzo, nessuno, per farvi comprendere come è difficile a volte fare le cose. Allora, sembra facile fare volontariato. Allora, questo è quello che è successo quando abbiamo fatto il banchetto domenica scorsa. Allora, M1 dice a M2, servi il gazebo perché potrebbe piovere. M2 dice a L servi il gazebo. L dice a R, prepariamo il gazebo. R prepara il gazebo. R consegna il gazebo ad S, che deve andare in piazza. Ma siccome S non può andare alla manifestazione, porta il gazebo a M2. M2 che consegna il gazebo. L a M2 sabato va a consegnare il materiale che è arrivato nel frattempo sabato mattina, mica è arrivato con l'auto anticipo. M2 porta il gazebo in piazza,
ma non è finito,
non è finito. M3 a L è stato, allora aspetta, no, ce ne sta un pezzo,
è passato Enrico che non si legge,
annaggia. Ah, che busta. Aspetta, troppo. Ecco qua.
C'era l'ultimo rigo sotto.
Allora, comunque, è andata tutta bene la manifestazione e parlo con M3, M3 a L, è stata recuperata. Allora, io chiedo, L chiede, ma dove sta, allora, tutto a posto, e dove sta il gazebo? Dice, non lo so. Allora, M3 dice a L, è stato recuperato l'amico di M2. L chiama e dice a M3, chi è? M3 è L, Mr. X lo conosco. A quel punto L chiama M2 e dice, chi è Mr. X? È il marito di M1. Allora mercoledì L va a recuperare da P e da M1 il gazebo ed L gli consegnerà il gazebo ad R. Nella serie. Sembra facile, no, organizzare. A tutto questo poi bisogna mettere i permessi, il reclutamento, la formazione, i soldi che ogni tanto il comune ci chiede per occupare il suolo pubblico e così via. Scusa, in tutto questo il WWF quando fa gli stand, Matteo lo sapevi questo? paga 30 euro in occupazione solo pubblico come se fosse una concessionaria della Fiat.
Dobbiamo fare una...
Per sanare il bilancio del comune di Caserta.
Provocare una modifica nel regolamento.
Sì, va pure, ma
questa è una delle cose che...
Cioè, ma quando io proprio protestai con uno dei tanti assessori su questa... No, mi hanno risposto, ma perché non me l'hai detto? Mai che faccio venire a chiedere una
emozione... Possiamo sempre fare una modifica.
Comunque, la passione appaga ogni stress. Ok? Allora, domenica contemporaneamente stavamo a Castel Volturno, dove abbiamo fatto un primo sopralluogo e una simulazione di quello che avverrà domenica prossima con questa campagna nazionale del WWF che si chiama Libera Fiumi. Ecco, questa è un po' di persone che erano presenti. Dopo ne parlerà Renato velocemente. Ecco qua. Allora, siccome si sa che l'ignoranza spesso fa più male della cattiveria, e noi dobbiamo diffondere un po' di cultura del WWF, allora è sempre del parere che bisogna cercare anche di motivare e lanciare i nuovi talenti, allora organizzeremo all'interno del 2010, però non prima di settembre, dei seminari di formazione. Allora, innanzitutto la biodiversità, perché dobbiamo essere preparati, dobbiamo sapere che cos'è la biodiversità e perché è importante la biodiversità. E questo progetto lo curerà Renato. Poi ci sta una giovane e simpatica guida del...
In questo momento sta facendo
per verbale. Ci ha fatto una tesi bellissima, a mio avviso molto interessante, che si chiama Ambientalismo e territori, un'analisi transcalare. E ha dedicato ampia parte di questa tesi al WWF Caserta e all'Oasi di San Silvestro, senza trascurare anche altre associazioni ambientaliste. È vero?
Certamente.
Per nell'ottica dell'oggettività,
obiettività e pure per informarci sulla concorrenza.
La concorrenza. Sta di fatto che, a mio avviso, questa tesi è un momento molto importante perché in passato coloro che sono datati come Renato, me e Franco, siamo sempre stati visti come un club chiuso. Invece questa tesi sintetizza di come l'ambientalismo fosse la massima espressione delle scienze sociali e mette in evidenza come si intersecano vari aspetti dell'attività umana. E quindi, se Monica è d'accordo, innanzitutto possiamo mettere la sua tesi all'area download per poterla scaricare chi la vuole guardare, e poi potremmo organizzare un seminario di formazione anche su questa cosa, va bene?
Se vi interessa mi fa piacere.
Ci interessa. Poi avevo intenzione di organizzare anche un seminario sulle guardie a cui sta partecipando attualmente Edoardo, che è stato bacchettato aspramente, poi lo sai per quale motivo, e Fabio, che non è stato bacchettato perché Fabio ha raccomandato, perché me lo sono cresciuto quello di Edoardo, quindi Fabio non è stato bacchettato. No, vabbè, è stato bacchettato, dove è stato bacchettato? Già. Poi faremo un seminario sulle guardie perché bisogna comprendere anche il lavoro delle guardie ambientali. Inviteremo la LILT, Liga Italiana Lotta ai Tumori, per far comprendere come la conservazione del territorio e della biodiversità può essere un momento utile anche di formazione e di prevenzione della salute, cioè vale a dire non è un club chiuso, ma anche c'è delle risposte per coltivare la salute. E poi, siccome mi è stato richiesto più volte, faremo anche un momento di formazione per quanto riguarda l'erboristeria e la fitoterapia, di cui qualche cosa so, e sperando di non fare danni vi trasmetterò qualche informazione in mezzo. Visto che me lo chiedono, spesso lo faccio all'esterno, allora lo faccio anche al dunque. E a questo punto io avrei finito e lascio la parola a Renato. Ah, proprio prima, dal punto di vista formale, approvate il bilancio 2009?
Sì, no.
Allora, alla fine della relazione del Presidente si passa alla votazione di approvazione o no del bilancio. Chi approva il bilancio?
Sì, sì, sì.
Ed è approvato o no?
È approvato, non è.
prima che si fai approvare il bilancio.
La bilancia.
Mi avviso che se non approvate il bilancio, decade automaticamente la presidenza di Raulini.
Come mi fosse
ma tu sei andato via.
No, ma con la settimana d'aria.
Ciao,
ciao, bella ragazza. Ciao, ok, chi è, allora si fa per alzare di mano, un fatto formale importante. Chi approva il bilancio del 2009?
Chi non l'approva?
Chi non l'approva? Ok, per acclamazione sarà approvato il bilancio di 788 euro.
Okay.
Prego, Alessandro.
Allora, domenica mattina, ormai intanto vi ho bombardato con le mail, lo sapete tutti quanti, ci sarà questa, ci sarà questa campagna nazionale, saranno censiti soltanto alcuni fiumi ovviamente in Italia, per la campagna è stato scelto il Volturno, sia perché ovviamente è il più lungo e più importante fiume del sud Italia, a sud del Tevere, e sia perché è un fiume che scorre ovviamente in un territorio molto, molto difficile come la provincia di Tevere. Ovviamente teoricamente sarebbe molto più bello andare sul Tele perché è una zona molto più bella, però insomma il Volturno ci sta bene. Noi ovviamente censiremo in maniera soltanto ottica, cioè non ci saranno né analisi chimiche né analisi faunistiche né floristiche, noi dobbiamo soltanto guardare ovviamente tutto quello che non si sa già, perché su moltissime mappe, ormai con Google Maps eccetera, moltissime cose sono note, ormai sono state fotografate, però è importante andare a vedere di persona che cosa c'è. Il buon Giovanni Lamagna e soprattutto Alessandro hanno organizzato l'evento, verrà censito grosso modo il tratto che va da poco nord di Capua, poco più sud di Capua, fino alla foce, fino a Castelvolturno. Ci organizzeranno dei gruppi, molti dei presenti sono coinvolti, quindi state attenti. Saranno gruppo, diciamo, tratti di 3-4 km per gruppo, un gruppo sulla riva destra e un gruppo sulla riva sinistra, quindi ogni gruppo di ogni tratto di 3-4 km avrà proprio due gruppi speculari, meno il tratto centrale di Capua, che siccome è molto facile da attraversare, ci sono i ponti, sarà un unico gruppo che si interesserà della riva destra e sinistra. Si tratterà di venire fornite di macchina fotografica, basta una macchina, ogni gruppo deve avere una macchinetta digitale banale, niente di grande, molto professionale, si tratta di fare cose fotografie strane. Verranno forniti dal WWF Campania una cartellina in cui,
adesso è come si materiale,
esatto, in cui ci sarà una mappa della zona da censire, un foglio dove ci sono dei riferimenti, la leggenda praticamente, e poi pennarelli e roba del genere. In pratica nel gruppo una persona si interesserà di fare le fotografie e segnerà su una copia della cartina la fotografia. Per esempio, io sto qua, fotografo questa zona perché qua magari mi sembra di aver visto una discarica, e quindi fotografo, segnerò qua uno che sarà la prima fotografia
di quel gruppo
chiaramente. Dopodiché un'altra persona del gruppo, perché non tutti possono fare la stessa cosa, segnerà su un'altra cartina con i pennarelli e con i marcatori una serie di colori, come riportati. Per esempio, se in quell'area c'è una coltivazione, si segnerà, mi pare, giallo. Se invece c'è uno scarico, si segnerà appunto un numero e sulla cartina. Se ci sono invece dei canali, se ci sono delle dighe, delle briglie, dei manufatti, eccetera, delle abitazioni. È chiaro che se io, siccome ho la cartina di Google Maps, vedo che sulla cartina ci sono già le abitazioni, non le vado a segnare perché già esiste. Vado a segnare quello che sulla cartina non c'è, chiaramente, cioè quello che è di nuovo, che le cartine sono già...
Google Maps a quante aggiornate?
Dipende dalle zone, 4, 5, 6 anni.
5-6 anni.
5-6 anni fa, anche in 5-6 anni qualche cosa, 2 anni tu dici, dipende. Ci sono delle cartine che abbiamo visto che sono 2004, alcuni tratti sono 2004. E quindi
Comunque, domenica scorsa abbiamo fatto il primo sopralluogo,
sì, e abbiamo fatto una parte delle sorprese. Sì, sì, ci sono delle cose che non c'erano.
Piacevoli.
Quindi verificare se ci sono argini naturali, guardate che non si tratta di dire che tipi di alberi ci stanno, cioè si vede se un argine di cemento sicuramente non è naturale, se ci sono gli alberi forse è naturale perché sotto potrebbe esserci anche il cemento, però noi lo segniamo come naturale e soprattutto lo fotografiamo, poi ci saranno gli esperti che ci diranno se è naturale o non naturale, eccetera eccetera. Non è una cosa difficile, ci vuole soltanto un po' di pazienza e ovviamente un po' di presenza. Operativamente
come ci organizziamo
domenica mattina
la donata, cioè abbiamo due adunate,
ecco, allora per il gruppo di che parte da Casetta sarà organizzata così il centro,
tra una parentesi su questa adunata,
il centro diciamo nevralgico sarà a Grazianise, che è grosso modo a metà del tratto, dove verranno distribuiti i kit da Gianna Magna, da due centri. Lello andrà, probabilmente solo Lello andrà a pigliarsi i kit di tutti i gruppi che saranno a monte di Grazianise.
Non fa di energie, dimensioni di
cibo. È inutile che andiamo in 50 persone, no? Noi saremo 9 gruppi interessati a Casetta, quindi dobbiamo fare 9 gruppi, un minimo di 3-4 persone a gruppo. Grosso modo, che c'è uno che è fotografo, uno che scrive una cosa e uno che scrive un'altra cosa, insomma, poi ci vuole una macchina per ogni gruppo perché noi ci dobbiamo spostare da una parte all'altra e nessun particolare attrezzatore, ripeto, tanti le penne
non ci si deve né bagnare
ovviamente Giovanni ci ha tenuto a specificare che se noi incontriamo un cancello di ferro noi dobbiamo attraversare. Semplicemente diremo che quella zona non è accessibile perché è chiusa. Se troviamo uno col fucile, diciamo grazie, non ci andiamo. Quello che possiamo fare da dove arriviamo lo fotografiamo.
Con la lunata, allora io facevo presente la lunata di Grazianise alle 8.30. Tutti gli altri che voi vogliate alle 9.30 al Ponte Romano di Capua.
Anche qua o di là?
Dove stanno i bastioni di Federico.
Vabbè, allora al di là del
ponte. Come ci sarà da resta con gli stendardi e con le bandiere da cogliere.
Quello che si attraversa per andare sulla
linea. Comunque verranno a nostro supporto anche l'associazione, allora la Proloco, l'ospedale La Proloco di Capua, che mette a disposizione la sua struttura. Poi ci sarà il club di canoisti, poi ci sarà
la Protezione Civile della Campania,
e poi ci sarà il Rotary, che mette a disposizione
il Rotary.
Nove persone che pagano pure loro.
Non abbiamo...
Vabbè, non fa niente, lo diremo
abbiamo
anche visto, perché aggiungo io qualche altra cosa. Forse era meglio fare solo una premessa, però comunque a livello politico noi come WWF vogliamo interessarci di acqua. Il referendum è praticamente un modo, questa operazione ne è un altro, e praticamente quella lì su la questione diciamo, dell'acqua ovviamente è molto più ampia perché riguarda anche la questione diciamo, dell'inquinamento, della bagnazione, della depurazione. Soltanto oggi è finalmente uscito sia stamattina alle 7:30 che alle 2 un nostro intervento sulla questione dei depuratori per fare anche un po' di chiarezza, perché mi sto impegnando a capire qualcosa in più tra Cuma, Reggilani, Villa di Terme e con i compagni di Natale, perché si è fatto l'anno scorso un macello, nel senso che a Cuma gli indipendenti fecero una sorta diciamo, di sciopero e lasciarono andare in mare proprio tutto il tal quale, i liquami tal quale. Quindi dopo quella catastrofe ovviamente si sta correndo ai ripari. Questo sto cercando di inquadrare il discorso in un ambito un po' più ampio, un ambito acque, quindi acque dolci ma anche il mare e quindi il volturno. Questa operazione che facciamo, che ha spiegato brillantemente Renato, sarà poi utilizzata, queste sono scelte locali, sarà utilizzata per andare poi puntualmente a denunciare e a fare tutta una operazione certosina di monitoraggio e anche di denuncia, eventualmente troviamo cose che non vanno a tutto tondo, 360 gradi, quindi dalle discariche dei rifiuti a scarichi, eventualmente riusciamo a vedere degli scarichi o fotografarli ancora meglio, abusivi, poi se riusciamo a capire qualcosa in più, un secondo che chiudo e ti lascio la prova. scarichi piuttosto che argini artificializzati o non artificializzati, fascia ripariale della vegetazione, ecosistema più o meno in che stato sta. Lui diceva aree agricole, io dico aree a vegetazione diciamo spontanea, cioè cercare di dare uno studio di osservazione quanto più ampio possibile per poi avere una piattaforma sulla quale lavorare e andare eventualmente a confrontarci con le realtà, con gli enti preposti che devono in qualche modo salvaguardare il territorio, autorità di bacino in primis.
Chiudo. Soltanto una cosa piccolissima, la voce erosione non l'ho letta, quindi si può inserire nel punto 13 note.
Esatto,
perché l'erosione è uno dei momenti più forti del tuo turno.
Ma ci sono una serie di cose puntuali che tu puoi andare poi a registrare le note.
Che non nel senso
che questa è una scheda nazionale,
una cosa è l'erosione è un punto fondamentale, vediamo, perché la vegetazione di variabile non esiste più.
Certo. Teniamo presente che questa è una scheda fatta per l'Adda, per il Segre, per il Volturno, per il
fatto apposta per
molto diverso
tutto quello che ti viene in mente che non ritrovi nella
scheda. Soprattutto noi non ci dimentichiamo una cosa, questa è una scheda fatta per non specialisti, cioè qua partecipiamo tutti. La maggior parte di noi, io per primo, non ne capisco assolutamente niente di queste cose, quindi mi devo andare a leggere. L'altro giorno, domenica, ho imparato alcune cose, che cosa sono le briglie, che cosa sono le... Okay, non lo so. Allora, quindi io, quindi adesso una scheda anche abbastanza semplice, dove nulla deve essere lasciato all'interpretazione personale, meglio piuttosto che scrivere o dire cose che uno non sa, meglio fotografare e dire guarda io ho visto questa cosa, poi chi guarda le fotografie dirà, che è un esperto, dirà guarda no, questo è giusto, è sbagliato, è vero, non è vero, è una cosa buona o una cosa cattiva.
Io penso pure io, e chiudo, che francamente erano diversi anni che non facevamo un'operazione di volontariato ambientale così bella e così, diciamo, esatto, tu hai citato questo, hai fatto vedere questo libro che anche per me, anche per me è molto caro, tu lo sai, perché comunque dietro a Pierino Dagni Benito, ma io
non
avevo i primi passi, diciamo, questo
pantaloncini,
l'ho visto nascere, insomma, questo, l'ho visto creare, poi chiaramente da veramente da ragazzino, insomma, non avevo. Questo è stato un progetto che, voglio dire, ce lo invidiano a livello nazionale tutte le realtà WWF. Cioè, questo è uno studio del Volturno sicuramente superiore a quello che faremo, perché questo è soltanto un momento osservazionale. Qui si parla di chimica, di biologia, di indicatori biologico-naturalistici. Cioè, è veramente un testo che per il Volturno purtroppo un po' vecchiotto, nel senso, ma ancora purtroppo attuale per le denunce del disastro purtroppo sul Volturno, eccezionale.
E poi scusate, io dico che queste manifestazioni, queste attività hanno anche un altro scopo, altresì non secondario, quello di creare audience, di creare, di fare rumore, sì. Perché ovviamente anche se noi non, anche se troviamo 10 discariche è una cosa anche abbastanza banale, non è che ci voleva il WWF, bastava farsi una passeggiata e vederla, anche che si vedono talmente, sono talmente evidenti alcune cose. Per esempio domenica a Castel Volturno tutte le reti che sono alla foce del Volturno sono tutte notoriamente fuori legge, però non è che sono nascoste, sono talmente grandi che si vedono dal satellite, sono tante che stanno là, nessuno le rimuove. Allora non è che noi, non è che con l'operazione Libera Fiume andiamo noi e diciamo ora dovete rimuovere le cose, perché stanno là e nessuno le rimuoverà. Però almeno facciamo vedere che i cittadini casertani ci sono, i cittadini campani, i cittadini ci sono, e quindi facciamo rumore. Poi verranno sui giornali, faremo le denunce, eccetera. È chiaro che noi non siamo Rainbow Warrior, non possiamo andare con i mitra e con i fuoribordo come fa ad assaltare le baleniere, però faremo tutto il
possibile. No, però ovviamente, cioè, scusami, no, se non banalizziamo. Ci sono modi e modi di fare battaglie per l'ambiente. Il WWF si è sempre contraddistinto perché, e noi siamo citati nei testi di giurisprudenza, per ricorsi al TAR, per costituzione di parti civili, per denunce esposti, che poi sono state riprese anche da tante altre associazioni. Benvenga, ci leghiamo il cappello, perché sicuramente il lavoro fatto dall'IPU per esempio, ma da tante altre associazioni, è meritorio, senza dubbio. Però queste associazioni ambientaliste, queste sono portatori di interessi diffusi. E abbiamo un ruolo anche in sede giudiziaria importante, imponente certe volte, addirittura nell'andare ad aiuvandum, come si dice, della pubblica accusa quando si deve andare a denunciare un fatto, una cosa negativa. Cioè il magistrato che deve fare l'accusa di disastro ambientale di un certo problema chiede alle associazioni ambientaliste, in questo caso queste nostre che sappiamo, le più famose, WWF, Pubblica Ambiente, Italia Nostra, eccetera, di aiutare l'accusa, cioè di avvalorare l'accusa e quindi di dare un peso, e quel peso è importantissimo per portare avanti il processo. È importante perché si può fare il gommone, l'assalto, è importante perché dà un effetto, e però si possono fare anche queste cose che sono, secondo il mio punto di vista, sostanziali.
Io credo che dobbiamo soltanto verificare chi poi praticamente domenica
si ritroverà. Comunque Matteo ha messo anche lui a disposizione l'ordine delle sanzioni. Può subito andare su a operare tutto.
Sì, però Lello, se permette vorrei fare un intervento di servizio. Così vi lascio, vi libero
il posto. Sì, e poi dopo, quando pranzo è finito, poi dopo anche accendo la luce.
Allora intanto ringrazio Lello, ringrazio voi per l'ospitalità, io veramente mi sento a casa qui, poi col Ciro, figurati. No, volevo dirvi solo due cose, non me ne vorrà Antonio, ma abbiamo, l'ACI Ragazzi ha istituito una web radio. Presto vi inviterò tutte le associazioni, perché è ospite a Casa della Donna a Via Giulia, e quindi tutte le associazioni potranno intervenire, si potrà fare pure degli interventi registrati, quindi è uno spazio che abbiamo, dobbiamo utilizzare, per esempio per le scuole, insomma è uno strumento utilissimo, però è una web radio, non è una radio convenzionale, non è come quella tua Antonio, ecco, quindi è un'altra cosa. E poi ogni anno organizzo Bimbi in Bici, questa manifestazione nazionale, giusto per dare forza alla nostra ZTL. Quindi voglio che ogni associazione venga con la sua bella pettorina, voglio soprattutto l'adesione. Ti ho mandato un'email stamattina sul tardi.
No, veramente.
Ah, te l'ho mandato? Va bene. Quindi nei manifesti, nei volantini metterò tutte le adesioni delle associazioni. Chiaramente già aderito ACI Ragazzi, che farà animazione come l'anno scorso nei giardinetti del corso, non so se qualcuno di voi ha partecipato, e poi la protezione civile di Enzo,
questo che è
il 9 maggio. Io questo adesso ve lo lascio della mamma. Ve lo lascio per diffonderlo nelle scuole o insomma in posti abbastanza visibili.
Per domenica ti facciamo vedere i materiali?
E domenica, vabbè, tanto non è che si deve fare per forza domenica, cioè è una...
Sì, perché praticamente entro domenica stesso bisogna portare tutti i materiali a trasferire un'altra volta. Deve essere scannerizzato, le foto devono essere scaricate e mandare in tempo reale.
Ma la scheda me la puoi far avere pure per posta elettronica?
No? Io ti posso far avere la scheda perché ce l'ho su tutti, però la cartina non ce l'ho. La cartina GIF, non ce l'ho. Perché Matteo, perché come diciamo non me l'ha data. La cartina, per quella Google Maps te la pure tu, non è quello della stampa. Però la GIF non ce l'ho per vedere, vabbè, come cosa.
Quindi pure sulla cartina bisogna segnarla entro.
Sì, tutto entro domenica.
Perché lui in effetti sulla cartina tu devi proprio segnare.
A proposito poi di braccolaggio, me ne ho scattato dalla mente. Ieri ho fatto un sopralluogo a Villa di Terno, alle cosiddette Vasche, ho fatto una passeggiatina così, chiaramente scortato dai carabinieri di Villa di Terno, lì io ci andrei pure da solo, però con me c'era la truppa di Telegram. E allora non potevo far schiacciare a loro. E la cosa incredibile è che le vasche sono quasi tutte prosciugate, paradossalmente ci sarà qui, però fauna ce n'è a morire perché i canali le vasche a Villa di Terno c'è questo fenomeno delle, perché sono artificiali, quindi sono alimentate dall'acqua dei canali. Per chi non sa che cosa sono le vasche, sono dei campi allagati dove i bracconieri hanno fatto a margine dei bunker sottoposti,
sì, sì,
sequestrati dalla magistratura, però da dire che molti bunker sono proprio abbandonati, quindi l'operazione
la caccia fotografica.
Facciamo caccia fotografica. Grazie
per il buon lavoro.
Ciao.
A te. Allora Franco, allora abbiamo visto le rogne prima, ora si finisce in bellezza, perché io dico sempre che ci sta,
per
la diretta,
domenica
mattina ti chiamiamo quando siamo pronti e tu ci mandi in diretta.
Domenica mattina avrei necessità di un volontario, lei più una volontaria.
Non cambi mai.
Meno male.
Che possa tenermi aggiornato sull'agenda delle telefonate da fare, perché se io so la regia posseggo soltanto due mani, due occhi e due orecchie.
Se ti chiamiamo noi?
Sì. Però nei momenti di pausa, tra una chiamata e l'altra, se io devo fare qualche telefonata, mi devo chiamare, non conosco né i numeri, né i recapiti, e poi nel momento in cui telefono qualcuno mi deve sostenere per la diretta, se no...
Allora ti facciamo sapere entro sabato notte il...
Allora, io 9:30 sono esale con la diretta, noi andremo in onda fino a mezzogiorno. Perché da mezzogiorno in poi c'è una partita di basket, se no 5.000-10.000 persone odieranno il WWF.
Oltre quelle che ci stanno.
Però è un bel aggancio, perché possiamo avere un ottimo indice di ascolto come l'abbiamo tenuto per l'ora della terra. Quindi avremo un ascolto molto alto, perché di solito siamo secchi più o meno da quella, aggiungiamoci di ascolto normale, eccetera, eccetera. Insomma, facciamo una bella pubblicità a questa iniziativa del mondo.
Va bene, grazie a Donna. Allora, abbiamo visto la trincea, adesso finiamo in bellezza, facciamo anche un po' di aeronautica. Allora, in tal senso, volevo dire che a breve ci sarà la festa delle oasi. All'ingresso troverete questi libretti, le guida alle oasi del WWF, okay? Che potete ritirare. Allora, nel frattempo che io vado al computer, perché Franco vuole far vedere una cosa, il CDS che me l'ha dato. Volevo che tu dicessi qualche cosa per quanto riguarda questa cosa. In tutto questo, mi spiace che andato via, quando abbiamo fatto COP 15 in diretta radiofonica, c'era pure Angela, il caso ha voluto che prima del serio stava facendo una diretta a Santa Maria Capovetra, c'era Santa Maria sotto le stelle, Natale a Santa Maria Capovetra, e ci stavano praticamente tutta Santa Maria disseminata con mega autoparlanti che Antonio trasmetteva, e quindi praticamente il WWF l'ha sentito come, oltre ai 50.000 ascoltatori, tutta Santa Maria Capovetra, che si dice, ma
anche
dice,
anche
la zero della serie.
Che potenza.
Vai Franco, comincia a parlare della festa, però dopo faccio.
Tre informazioni veloci. Quest'anno il WWF, anziché fare la giornata dell'Oasi, ha avuto un'idea brillante di fare quasi un mese dell'Oasi, per cui le Oasi, le 130 Oasi distribuite in Italia, saranno aperte al pubblico gratuitamente per tre domeniche, domenica 9, domenica 16 e domenica 23. Ogni OSI poi ha deciso di, tra queste tre domeniche, quale fissare, quale scegliere per fare la manifestazione clou, diciamo, più importante. Nel caso nostro, qui a Caserta, abbiamo scelto l'ultima domenica, il 23. Quindi praticamente il programma, che lo troverete anche su internet, sul nostro sito, su internet, sulla stampa, prevede una serie, l'apertura dell'OSI alle 10 con le visite guidate, alle 11 ci sarà quel giro doveroso e obbligatorio con le autorità che si alternano sempre come passerella, ma la situazione non cambia mai, cambiano i colori, ma
io mio padre cambia i maestri, ma la musica è sempre la stessa.
E poi ci sarà un teatro per bambini, che è sempre loro. Abbiamo una situazione di emergenza.
Rispondo io.
E quindi ci sarà un teatro per i bambini, fatto dalla Mansarda, una cooperativa teatrale della Mansarda. Lo spettacolo sarà Gervasio e Carlotta. Ci saranno una serie di stand, delle proloco, tutte le proloco casertane, che esporranno i propri prodotti, parleranno delle proprie attività. E nel pomeriggio poi, per i bambini, ci sarà la caccia al tesoro, organizzata ovviamente sempre in senso di caccia al tesoro, del verde, del bosco e tutte queste cose qui. E questo è un po' è la... Niente, abbiamo avuto un'opportunità.
Quindi scusa Franco, la festa dell'Osia a Bosco di Sant'Ifesto è il giorno
domenica 23. Le altre due domeniche l'ingresso è gratuito, però
diciamo
è una cosa lontana.
Parlavo con tua figlia, ovviamente non senza di te, quindi chiaramente sempre passare sotto la tua decisione. Io scusate, faccio questa parentesi. La questione operazione Fiumi, no? La libera Fiumi, avevo intenzione il 16 maggio nel pubblicare i risultati, i primi risultati dell'operazione libera Fiumi del Volturno a
Gesù. Mi dovrei quasi offendere a dire che io con l'organizzazione, una cosa così.
No. Quindi io già l'ho accennato a Giovanni come intenzione.
Perfetto, ma se tu poi, come il 23 è probabile che ci sia molta più gente,
esatto,
la vuoi presentare?
Io ho dei dubbi che per il 13
può darsi pure che la spostiamo al 23, la 16 abbiamo solo qualche pannello.
Allora, quando c'è da divulgare, no? Quanto più volte esatto. Si ripetono le cose, meglio è.
No, però diciamo l'OSI, il vostro intervento deve essere preso come OSI riferimento per la pubblicazione di questa, che lo dobbiamo pubblicare anche nazionale. Allora, se il Volturno viene pubblicato nell'OSI.
Perfetto, se ci mandate due righe a questo punto lo aggiorniamo sul sito e lo inseriamo anche.
Dammi un attimo di tempo perché dobbiamo coordinarmi con
No, voglio dire, se ce lo mandate con
questa è un'intenzione, capito? Quindi poi deve essere formalizzato. Però
non ci sono, non c'è le porte, non ci sono.
Va bene? Ottimo.
E dunque, quindi questa è la, diciamo, l'attività che si svolge in queste tre settimane. Poi avevo fatto omaggio all'Ello di una pubblicazione, l'Ello mi ha detto se quell'articolo era anche disponibile così, io glielo ho mandato e Renato ha provveduto a... In pratica vi dico subito.
Tanto una cosa ci faccio.
Non io neanche.
Siccome praticamente.
Io l'ho portato fatto un po' più piccolo, se non
dico. Per qualcosa hai fatto.
Niente, in pratica è successo questo. Dovete sapere che al Festival di Sanremo c'è stato il sindaco di Sanremo che si è voluto, come tutti gli amministratori, prendere e fare la passerella. E ha fatto una cosa molto bella per chi lo faceva. Ha aperto una sottoscrizione per acquistare un'autocaravan a una famiglia di disabili. Ecco, e quindi grande audience, eccetera. Io il soggetto lo conoscevo non come sindaco, ma per quello che aveva fatto per le autocaravan, perché lo stesso sindaco ha fatto un'ordinanza di divieto di accesso delle autocaravan nel suo comune. Quindi a questo punto io ho spesso un
un po' di tempo di ore notturne le ho perdute, come ne faccio spesso, e ho scritto una letteraccia al sindaco con una serie di indirizzi che riempivano una pagina, dal Ministero del Turismo al Ministero delle Pari Opportunità, a tutte le... E tra l'altro è andata anche, l'ha letta anche il direttore di questa rivista prestigiosa che si chiama Incampe. Siccome io nella premessa dicevo che oltre a essere un volontario dell'Oside ero un camperista, quindi il problema lo conoscevo, questo direttore si è interessato, ma ha avuto risultato. Ci ha concesso uno spazio e su questa rivista praticamente abbiamo beccato 9 pagine per l'Oside del Bosco di San
Vincenzo. E vedete, il sindaco di Garibaldi Principe che è dove...
La fai con Sanremo.
Tu sei andato con Sanremo perché capisci, prendeci
non ti preoccupare, un amico mio, non ti preoccupare.
Andiamo a ragionare.
Tu sapete bene che lo abbiamo fatto con tutti.
No, come fatto di colore politico, come fatto di
Sanremo. No, io
ho
fatto
sono andato da avanti, non doppiava, la rinnovo era duro. Penso Franco, una volta in quella zona là, la mia signora che lì presenta andò a fare uno dei primi sequestri di discarica abusive della zona. E praticamente andò ovviamente con la volante della polizia. Allora lei prese la valigetta per intervallare e così via e lasciò, in mezzo a questa, lasciò la borsa sua personale nella volante della casella di Carabinieri. Che ti disse, non te ne chiede la borsa se vuoi mezzo a me.
Insomma, praticamente abbiamo ottenuto questo spazio qui, ci siamo incontrati, io andavo dal mio nipotino, perché sono diventato nonno, dal mio nipotino a Bologna, e ci siamo incontrati alla casella autostradale di Firenze per dargli le foto, perché voleva foto ad alta risoluzione che non si potevano mandare via computer, quindi erano messe su un dischetto, insomma è venuto questa storia. Poi mi volevano dare un contributo in denaro, io ho detto di no, e ho chiesto qualche altra ospitalità sul giornale che c'è stata accettata. Quindi per Erba l'ho voluto mettere qui.
E se per Bavona si sta male.
Esatto, quello che è per più bello, oltre che questa immagine qui,
te lo puoi far scorrere.
Che si vede la cascata, questa è una visione dal punto panoramico dell'Ocea, per chi non è mai... Ecco, vedete a destra si vede i Capri, quella praticamente, ma l'immagine successiva per noi del WWF è ancora più bella. Guardatela qui. Ecco, questo è il cortile del bosco.
La reggia di Santa Maria.
In pratica ci hanno anche pubblicato il calendario, ci hanno pubblicato tutti gli itinerari che ci stanno e adesso approfitto per dare una notizia a voi, anche se tra qualche tra di voi c'è qualche amico camperista. Noi, poiché la natura bisogna fruirla e non sigillarla, il parcheggio dei pullman che c'è nel bosco, siccome sabato e la domenica i pullman non vengono, quindi dal venerdì sera al lunedì mattina si trasforma in area sosta per camper. Sono quindi un numero limitato di 10 camper, per cui è possibile fermarsi lì, ovviamente senza scaricare i rifiuti, perché i gabinetti, perché non siamo collegati alla Fogna e con tutte le regole che vanno rispettate.
Per una attenzione ovviamente alla non dare l'impatto.
Grazie Franco. Bravo. Allora, per finire, volevo ringraziare di nuovo Ciro dell'ospitalità. E se sei d'accordo, quando faremo i seminari, se sei d'accordo, potremo farli qua.
A parte che mettiamo pure i volontari per venire a voi, c'è un po' di fatto.
Io penso che forse il più grande problema sulle guide, sulle guardie, possa essere...
Ma le guardie, ma quello sulla biodiversità.
No, un altro.
Allora, volevo farti omaggio del foulard la foto, volete farlo? Non come bandana, come...
Ah, no, come bandana, perché era bellina come bandana, invece.
No, ma come bandana.
È bellissima.
Allora,
bandana
sono partito, però
grazie. Bene, bene, bravo.
Ma vuoi fare come bandana soltanto ci fai fare l'innesto di...
Noi abbiamo fatto, abbiamo fatto dei quadretti molto bellini, abbiamo preso dei fogli che ci avete insegnato voi, noi abbiamo preso dei fogli, abbiamo fatto fare nelle scuole ai bambini il collage e poi l'abbiamo messo nei vari punti della città. Abbiamo poi presentato queste qua, perché abbiamo visto l'inquinamento atmosferico e quindi abbiamo tolto il collage. E questi quadretti sono rimasti esposti. Ma tu sapessi quante persone dicono, ma come avete fatto? Dice, purtroppo l'hanno fatto così, in questa maniera. Quindi questa è una cosa bellissima. Io ho chiesto questo qua, sicuramente lo metteremo qui dentro, perché io adesso il WWF da qua dentro non esce più. Bravo! Perché sono veramente contento. E sentirvi e leggervi è importante. Io leggo tantissimo le mail che mi manda ogni volta dall'Oasi e ogni volta dico ragazzi dobbiamo andare, poi purtroppo
no, se ne
riceverai mai. Non ci presentiamo. Invece è bello tutte queste cose qua che fate. Noi abbiamo un sito, credo che anche voi, con questo sito noi siamo collegati a una stazione di rilevamento. C'è una stazione di rilevamento ambientale. Sono 3 anni che noi prendiamo qui dei dati ambientali, quanto sole, quanta pioggia, quanti raggi ultravioletti. Sono dati a vostra disposizione, potete collegarvi a questo sito che è a vostra disposizione anche per comunicazioni. Se volete possiamo fare un link e collegarci mettendo il vostro marchietto WWF, che tutti i ragazzi delle scuole, i nostri volontari possono collegarsi a questo sito.
Voglio dire una cosa, grazie a voi. Di una testata giornalistica, un blog che si chiama Vivo Caserta, ci ha offerto per 3 mesi gratuitamente un banner, per cui in testa a questo sito Vivo Caserta, che è un sito, è una sì. Sì, scusate, è un giornale online,
grazie,
insomma,
grazie,
una specie di giornale online. No, Vivo Caserta è un ci mi è arrivata ieri sera la comunicazione di Andrea, che credo sia il direttore, che saremo per 3 mesi gratuitamente, ci hanno offerto questa cosa per a noi e anche ad altre associazioni, però in questi 3 mesi ci saremo noi e l'Avis, i volontari dell'Avis sulla testata di vita. Penso che sia un grande riconoscimento al nostro lavoro e anche al fatto che bombardiamo continuamente con le comunità di stampa, mantenendo anche la possibilità a questi siti di...
Ah, Facebook, vai.
No, quello lo devo dire bene.
Ah, allora.
Vai.
No, non ci sta. Il mio consulente dice che mi costa 10 euro al mese.
Ah,
grazie.
Anche della radio, sia di Antonio che del WWF, c'è cioè il collegamento su Facebook che sta diventando anche un polo attrattivo per tanti giovani e anche meno giovani.
Siccome io sono ignorante per quanto riguarda Facebook, mi sto andando a lei, però lei vuole i soldi. Allora abbiamo contrattato un 10 euro al mese per le consulenze. Un'amica tutti i giorni, insomma, ogni tanto lei mi dà qualche consiglio. Vabbè, dipende un po' da come andrà. Se Facebook porta, come dire, iscritti a processo. Tu fai poco.
Ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto Monica che è stata tante paziente. Allora, visto che c'è il parterre completo.
La prima firma è del presidente.
Del presidente regionale e del direttore dell'OSI, cioè, questa è storica, questo verbale.
Per favore mettete la vostra firma perché.
Prego Alessandro, prego Franco e anche del vicepresidente. Del direttore scientifico.
Aspetta, poi c'è un altro presidente.
È un altro presidente. Armiamoci e partite. Tra parentesi, una cosa simpatica, mentre si assorbo questo compito burocratico, ieri sera mi sono dedicato 2 ore di mondanità. Non mi succede
perché
2 ore di mondanità. Sono andato a vedere la partita dell'Inter. Ma poi per tutto questa.
No, scusate, dove vado a vedere? Mica Barcellona, è altra in televisione.
Allora, ci stava dei campi di calcetto ci stanno, dietro alla Champions League, quindi un posto anche
e ci hanno invitato per vedere questa partita.
Vabbè, vi voglio rilassare,
senza nonna,
senza famiglia,
e soprattutto senza pupù. Allora, vado là, in un bel animale, mi chiedo tra... Tutto, uscite un pupù?
No!
E doveva venire praticamente qua, per fortuna, cioè da Micoletta, comunque un ragazzo che fa ricerca all'università e voleva sapere un libro con Renato a proposito della università. Vuoi filmare o no?
Letto,
scusa, inizio la frase finale alle ore 20.
Alle ore 20, vabbè, no, vabbè. Come ti? Questo è 20 e 15.
No,
è importante l'aspetto formale.
Firmano il presidente regionale.
Tu devi firmare il segretario, che è la cosa più importante.
Il segretario, tu?
Non devi più leggere,
non firmare. Vuoi firmare, vuoi
firmare. Devo firmare io.
Sì, devi firmare tu, perché il segretario è quello che ti assume la responsabilità di quello che ha scritto.
Ah.
Poi la prima volta che facciamo...
Ok. Niente.
Vai,
qua a destra mette tutte le cose.
Qua scrivo?
No, a destra.
Va bene qua.